viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
Il Wombat.
Madonna, senti oggi.
Oggi area cyberpunk davanti alle porte di Tannhäuser.
Oggi è molto più serio.
Più serio, un po' più dark più... perché parliamo di cose
darkettose.
Esatto. Di cosa parliamo? Buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati.
Basta con quel pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa.
Esatto, per stasera saltiamo e ci teniamo questa colonna sonora dark cyberpunk.
A me va giù il microfono, ma ora lo ritiro su. Ecco qua, e sì, allora oggi stasera 11 novembre 2024. E un saluto a tutte le wombattesse, tutti i wombati e tutte le varie creature che ci stanno ascoltando. E vi avevamo lasciato con l'ultima puntata in cui praticamente parlavamo di Gibson. Vi ricordate?
Oh, yes.
Tutte voi sicuramente avete proprio preso appunti.
Tra l'altro, scusami, ti interrompo sì. solamente perché ci è arrivata una... da un nostro ascoltatore che ci ha un po' rimbrottato dicendoci: quando abbiamo parlato di fantascienza e mitologia,
sì.
abbiamo detto che Pollon è figlia di Zeus. Ma no, Pollon è figlia di Apollo.
Apollo, figlio di Apollo.
Esatto. Ci scusiamo, ma siamo contenti perché se ci rimbrottano vuol dire ci ascoltano.
Certo, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono sul pezzo, sono sempre sul pezzo, non ce ne perdonano una, giustamente.
Giustamente, bene così, questa è la via.
Comunque sono anche contenta che tra tutto ci hanno rimbrottato su Pollon.
Sì, sì, dai, ma andava bene.
Cioè, poteva andare peggio.
Invece abbiamo parlato di Gibson la volta scorsa.
Dicevamo, sì, abbiamo parlato di Gibson e del cyberpunk e quindi per introdurre chiaramente Gibson, una puntata che poteva durare circa 4 ore e mezzo, abbiamo deciso anche di introdurre un pochino il cyberpunk, quindi abbiamo parlato un po' dei temi principali, delle ossessioni, delle tematiche sì, che più o meno pervadevano quel mondo. E quindi abbiamo quest'oggi deciso di addentrarci ancora ulteriormente in quel mondo, in particolare di esplorare la zona italiana di quegli anni anche, quindi stiamo parlando di fine anni 80. Diciamo potremmo dire un decennio abbondante, perché metà anni 80 e arrivare quasi alla fine dei 90, quindi insomma un po' di più di 10, un 15 anni, via.
Sì.
Quegli anni lì che in Italia hanno visto fiorire questa sottocultura. E ora si diceva fuori dai microfoni, chiaramente se dovessimo parlare di tutto quello che era il cyberpunk, la scena cyberpunk italiana, staremmo qui veramente delle ore. Chissà, magari una volta lo faremo, ma non oggi.
Ci vuole uno studio bello approfondito, mi sa, a quel punto.
Sì. Anche perché dovremmo parlarvi di veramente un sacco di roba, mutoid, scene artistiche.
Però.
Sì, insomma, Ganzo. Si entra in un mondo meraviglioso, però lungo da raccontare.
Lungo, sì.
E quindi abbiamo deciso di partire da un pezzettino, cioè farvi fare una sbirciatina, proprio guardare dal buco della serratura. E prendere in esame proprio un pezzettino che erano le fanzine cyberpunk dell'epoca italiane. E poi lo vedremo, anche fanzine in senso un po' più lato, insomma,
certo,
non proprio solo fanzine.
Non letterale.
Ma insomma, la produzione culturale letteraria, parliamo in questi termini, del giro underground, chiamiamolo così, perché loro si chiamavano così, quindi è giusto
underground,
chiamarlo
sì,
così.
Fandom anche volendo.
Ah, anche... Del periodo che riguardava un po' il mondo cyberpunk.
Allora, partiamo da una specifica, per chi non lo sapesse, cioè, cosa vuol dire fanzine, cosa si parla quando si parla di fanzine? Fondamentalmente fanzine letteralmente vuol dire rivista amatoriale, appunto, quindi non è un qualcosa di pubblicato da una casa editrice, anzi, amatoriale, quindi no, gli spillati, ciò che puoi creare tu, fatto a mano, oppure no, con come si chiamano, i rotori, la matrice, insomma,
sì,
quella roba lì.
Ciclostili, roba
quindi,
del genere.
Una pubblicazione non professionale e non ufficiale prodotta da entusiasti di un particolare fenomeno culturale. Quindi chiaramente è qualcosa che va a 360 gradi. E può essere qualsiasi cosa, genere letterario, musica o un particolare fandom. Appunto, fandom è la fan base di una sottocultura. I fan di una sottocultura. E loro lo fanno per il piacere di condividere i propri interessi con altri. Normalmente gli editori, curatori, redattori degli articoli o le illustrazioni, molto spesso sono pieni di illustrazioni meravigliose, non ricevono compensi, appunto.
Anzi
di solito ci rimettono in tasca loro. Tali pubblicazioni circolano gratuitamente o di solito girano a prezzi giusto per ammortizzare i costi di spesa, che poi magari sono bassi proprio perché sono cose autoprodotte, però comunque un costo ce l'hanno, quindi al massimo piccoli prezzi. Le copie vengono spesso scambiate con altre di pubblicazioni analoghe, cioè questa succedeva più prima, ci si scambia le riviste fondamentalmente.
Eh sì.
E è uno scambio di saperi, quindi molto meglio del danaro. E poi tra riviste si commentavano fra di loro, perché le fanzine erano poi anche portatrici di una visione, di un'idea, e in particolar modo stiamo parlando appunto del cyberpunk, che contiene dentro di sé, comunque, come abbiamo visto con Gibson, e questo vale anche chiaramente per i nostri per i nostrani, insomma, ci sono poi delle velleità culturali molto importanti e interessanti.
Ma tra l'altro questa frase la ripeteremo penso 700 volte all'interno di questa puntata. Non c'era internet, ricordiamocelo, certo. Bene, perché far parte di una sottocultura, esserne affascinati e poi sentirsela sua, entrarci in qualche maniera, voleva dire addentrarsi in un mondo che non si conosceva, perché non avevi a disposizione internet come banca dati enorme sulla quale informarti. Quindi le uniche informazioni che avevi di fatto erano le persone che avevi intorno a te,
sì.
e le fanzine. È un po' quello che ti aiutava anche a capire che cosa voleva dire quella sottocultura, cosa proponeva, di che si parlava. Questo è stato utilissimo, per esempio, per tutte le scene musicali. Ora, come giustamente dicevi, le fanzine sono abbastanza a 360 gradi, perché di fatto,
certo,
si trovano nello sport, nella musica, in qualsiasi roba. Le fanzine degli amanti del cane setter, cioè qualsiasi cosa. Ma almeno in Italia, almeno quelle che conosciamo meglio noi, rimanendo sempre nel giro di quello di cui parleremo stasera, quindi delle fanzine cyberpunk, ci si rifaceva molto sia alle fanzine musicali, quindi quelle che venivano dalla sottocultura punk in particolare, punk hardcore, che aveva molto la roba che dicevi te dello scambiarsi fanzine.
Sì.
E ci si scriveva sulle fanzine, si leggevano,
esatto,
poi dopo risultati.
I commenti sulle fanzine degli altri, sì.
Sì. E quindi poi si creavano i dibattiti, e tu a scuola il giorno dopo c'era: oh, ma hai visto che ha scritto quello? E era anche un po' l'unico modo per poter fomentare una cultura. E poi c'erano le riviste e le fanzine letterarie, quindi quelle che facevano la stessa cosa sostanzialmente, però a tema un po' più letterario. E entrambe, insomma, si rifacevano magari anche a dei grandi modelli, perché c'erano le fanzine storiche che venivano magari dagli Stati Uniti, per cui anche lì un giorno magari faremo una puntata sulle fanzine di fantascienza, per esempio americane, ce ne sono alcune bellissime.
Là andava tanto, sì.
Andava, cioè era molto bello il fanzine, o anche poi riviste vere e proprie.
Che sono un po'...
Sì, poi insomma, non fissiamoci troppo sui dettagli,
sì, sì.
Insomma, però insomma, riviste di qualche tipo.
E la fantascienza nasce proprio lì, l'abbiamo detto tante volte, proprio dalle riviste e prima ancora dalle fanzine.
E le persone si affezionano anche attraverso le fanzine.
Sì.
E lo diciamo anche perché magari non diamo per scontato che questo sia un mondo con cui tutte le persone che ci ascoltano adesso sono familiari, e ci sta che magari queste cose suonino strane. Beh, effettivamente, come dicevi, la fanzine era tutto questo, era una ricchezza, e anche nel cyberpunk iniziano a prendere piede. Ora, noi vi parleremo di alcune pubblicazioni che sono più come le raccontavi, ovvero pubblicazioni molto caserecce, autoproduzioni, molto... si usava la fotocopiatrice, banalmente, e generalmente la fotocopiatrice non c'aveva a casa.
L'università.
Sì, oppure la mamma che ci lavorava gli chiedevi di stampartela, certo, oppure certo. Non lo so, se eri più grande al lavoro scroccavi le fotocopie al lavoro, insomma non era proprio così agile. Se no poi piano piano iniziano a essere che avevi magari una stampante, allora te le stampavi, si parla di poche copie perché insomma, e poi lo vedremo, c'è tutta la questione della distribuzione. E tra l'altro anche quello era un tema, un metatema di cui si parlava spesso nelle fanzine, perché si diceva, ok, tutto bello, ma è molto difficile poi farle girare queste fanzine, perché di base tutte le devi far spedire a casa. Quindi chiedevi, scrivevi con la posta cartacea e dicevi, cara fanzine, mi mandi gli ultimi arretrati che ho scoperto solo ora della tua esistenza, e ti mandavano a casa, te li mandavi... con magari nella busta gli mettevi 5.000 lire, 10.000 lire, e loro indietro ti mandavano la fanzine. Tutto bellissimo, fatto sta che, insomma, un po' faraginoso, non era proprio... c'aveva questa facilità di diffusione che chiaramente c'è adesso. Adesso te pubblichi la tua cazzata su Facebook, la leggono tutti.
Sì, oppure la metti su Amazon che ti fa qualsiasi cosa, la fai su You Can Print, lo metti lì, cioè ora è diverso. E ha perso anche però tanti pezzi, forse componenti importanti del meccanismo.
E tra l'altro la gioia di ricevere a casa una roba del genere chiaramente è bellissima.
E quindi di fatto certi tipi di fanzine, l'unico posto dove circolano sono i centri sociali praticamente.
E infatti di fatto molte riviste di cui vi parleremo oggi circolavano di base nei centri sociali, nei posti occupati, soprattutto in Italia, che funzionava un po' così.
Certo, stiamo parlando di quello.
E quello era il modo di distribuirlo. Quindi tu andavi nel centro sociale, anche perché lì c'era un accesso a certo tipo di informazioni che altrove non trovavi. Te non è che se andavi alla Feltrinelli trovavi le fanzine che ti spiegavano che cos'era il punk. Cioè sì, poi dopo hanno provato a scriverci dei libri orrendi sopra, ma le vere robe non le trovavi solo se andavi nei posti nostri, di fatto.
Sì.
Quindi questo era un po' lo spirito. Ora, per partire un po' insomma, per dipanare anche un po' tutto questo dedalo di fanzine, di materiali, noi abbiamo deciso di partire da un progetto molto interessante che si chiama progetto Grafton 9, che è scritto con il 9 a numero, grafton9.net.
Che è una figata. Trovare.
Molto molto bello, che è un archivio sostanzialmente, non enorme, ma insomma un piccolo archivio ma di perle, che raccoglie diverse delle riviste di cui vi parleremo oggi. Per esempio, raccoglie tutta la collezione, penso tutta, o comunque una buona collezione di codici immaginari di cui parleremo, Progetto Memoria, che era un progetto portato avanti da Valeria Evangelisti, prima che arrivasse Carmilla, fine anni Ottanta, poi Sinergon, che era un'altra collezione di cui vi parleremo, Infoxoa, Thorazine, che era una rivista più dedicata al mondo della psichedelia in realtà, Decoder, di cui parleremo un bel po', Creature Simili, un'altra collezione, e vari fogli murari, bollettini, fanzine più piccoline magari, cose più piccole autoprodotte, tra cui Nuova Rabbia, ce n'erano tantissimi, e pubblicazioni nate anche in posti tipo il Centro Sociale Gramna a Cosenza, varie cose sparse un po' per l'Italia, e veramente difficile attualmente da trovare. Quindi sono persone che si sono messe lì, hanno digitalizzato quello che avevano in casa, immagino, o che trovavano in giro magari negli archivi dei vari centri sociali, e hanno iniziato a buttarla. Collezione che penso si stia ampliando, c'è una mail alla quale potete anche scrivere eventualmente, magari per proporre di digitalizzare la vostra collezione, bello, e aggiungere cose. E dopo la metteremo anche nel post di questa puntata, perché vi invitiamo a guardarla, perché è veramente interessante.
Sì, sì, sì. Tutto gratuito, puoi scaricare tutto, sì. Cioè non ci sbagliamo.
Assolutamente, e si appoggia sul bene amato archive.org.
Il quasi compianto.
Sì, il rantolante archive.org, motivo in più per sperare che archive.org ce la faccia.
Allora, quindi ci spostiamo alla fine degli anni Ottanta.
Esatto, ci spostiamo alla fine degli anni Ottanta e entriamo subito un po' nel vivo e entriamo nel giro milanese. Abbiamo deciso di dividerlo un po' a zone geografiche, perché da qualche parte dovevamo partire, insomma, non ce ne vogliate, non è una questione, però un pochino dovevamo dividere le cose, se no erano veramente troppe. E quindi partiamo dal giro milanese cosiddetto, anche se poi lo vedremo, i contributi sono da tutta Italia e anche da oltre, quindi insomma è un po' molto riduttivo però. E partiamo da Decoder.
Decoder.
Decoder è una rivista, come si diceva, milanese del giro Shake, l'abbiamo già citata nelle scorse puntate a riguardo di Gibson, ma anche altre volte immagino, perché sì, Shake è una casa editrice nata nei giri punk, hardcore, cyberpunk italiani, che ha veramente fatto un lavoro meraviglioso, encomiabile, lo fa tuttora, ma al tempo in particolare, perché sì, era anche molto pioneristico.
Abbiamo visto ci siamo guardati il catalogo, no?
Sì.
Era bella roba.
E anche al tempo, effettivamente, appunto, l'abbiamo detto, aveva pubblicato Ballard, pubblicava Barrocks, insomma, robetta.
Però tutto ciò è iniziato proprio da una fanzine, praticamente.
E loro in realtà avevano vari progetti paralleli. Avevano la casa editrice dove stampavano i libri un po' più grossi, però avevano anche questa, che forse chiamarla fanzine è un po' riduttivo, perché in effetti era una rivista vera e propria, anche
sì, di un giusto
certo spessore, perché insomma era tante pagine, e che usciva edita da questa casa editrice. Comunque vi dovete immaginare una piccola casa editrice, non era le grandi case editrici, ma manco medie.
No.
Tempo. È questa rivista Decoder, che esce con Shake, viene fondata nell'87 e viene pubblicata fino al 98. E nell'arco di questo tempo escono 12 numeri. Poi successivamente questi si trovano abbastanza, perché sono stati ripubblicati in antologie, quindi più o meno li trovate. E vi consigliamo di andarveli a vedere, perché sono veramente belle. E soprattutto, cosa difficile da raccontarvi in radio, ma esteticamente sono molto belle. E il nome della testata deriva da Barrocks, sostanzialmente, Decoder, e l'avrete forse colto il suggerimento. E l'obiettivo, proprio come lo dicono loro, è quello di creare nuovi spazi di controinformazione partecipando a dibattiti su antagonismo e informazione, hacking sociale, reti di computer, comunicazioni, nuove tecnologie e realtà virtuale. Ora, come si diceva, non c'era internet, quindi noterete che non è stato citato internet da nessuna parte. Quello di cui si parla sono reti di computer, ed era abbastanza embrionale all'epoca, insomma non si capiva che i computer avrebbero potuto mettersi in rete in qualche maniera, ma non si era, in Italia soprattutto e soprattutto nei nostri giri, non sarà mai sperimentato.
Certo.
Però insomma se ne intuisce le potenzialità.
Anche qui nasce tutto da un centro sociale.
Nasce sì, perché di fatto si appoggia al Conchetta, quello che al tempo era chiamato il Conchetta, ma insomma il Cox.
Virus, dice.
Prima ancora prima il virus, ancora nel virus. Senso che la Shake deriva dal virus, esatto. Sì, che il virus era... Non so se forse il primo centro potremmo definirlo centro sociale punk. Ora forse...
Sì, 1982-1987 è uno dei principali luoghi di diffusione della prima scena punk in Italia.
Sì, tra l'altro vi invito, se volete, ora qui si andrebbe fuori tema, ma se volete approfondire, c'è un libro scritto proprio dagli animatori di quel momento, in primis Marco Filopat, che al tempo scrissero pochi anni dopo, insomma, scrisse questo libro, Costretti a sanguinare, dove narra di tutta la storia del virus e anche dell'epoca, di quello che era quel fermento, dei primi punk, anche di come i primi punk vennero accolti dall'area antagonista milanese, che, spoiler, malissimo. Quindi insomma c'è tutto quel mondo là. La Shake deriva da quel giro lì. Quindi trasuda punk questa rivista. E una delle cose che tra l'altro accomuna sia questa rivista sia quelle che vedremo è il no copyright, che è uno dei pilastri del punk di fatto. E quindi mi sono appuntata tutte le volte in cui le riviste fanno, hai visto il credits, cioè quando dicono tipo parlano dei diritti, no? Quindi se è riproducibile o no una roba. E tutte sono no copyright e tutte si inventano delle piccole diciture per spiegare come la pensano sul diritto d'autore.
Sì, è sempre bellissimo.
E sono molto divertenti. E tra l'altro, altra cosa mi ha colpito è che ci sentono molto nel descrivere le tecnologie con cui hanno stampato e prodotto la fanzine. Evidentemente perché non era banale. Cioè, sì. Non era proprio che lo facevano tutti. Per esempio, Decoder scrive foto composto improprio con Apple HE e Olivetti M28. E poi riguardo al copyright dice no copyright, la trasmissione, riproduzione, l'uso di qualsiasi immagine o scritto è altamente consigliata a tutti coloro che si sentono affini a Decoder. E poi, come si diceva riguardo la distribuzione, dal numero 10 in poi, quindi si inizia a essere... verso la fine degli anni 90 compaiono su Decoder gli estremi per ricevere Decoder via BBS. Poi magari racconteremo che cosa sono le BBS.
Io non lo so.
Ora lo diciamo, so. Ora le BBS erano un antenato di internet di fatto. Era quel poco che avevamo all'epoca. Fine anni 90 stiamo parlando. E praticamente si appoggiavano a una rete, che era una rete inventata da un tizio altrettanto interessante, ma vabbè, questi si entra in un altro mondo, che si chiamava Fidonet. E di fatto erano delle reti che si appoggiavano, al tempo non c'era la DSL, c'erano i modem.
Certo.
E tu avevi di fatto
la linea telefonica.
Avevi una linea telefonica e avevi il problema che non avevi l'abbonamento fisso, ma pagavi a orario.
Certo.
Quindi di base, a seconda di quando ti collegavi, ti costava di più o di meno. E quindi generalmente, insomma, ci pensavi bene prima di connetterti a qualcosa tramite un modem a un'ora a caso. E perché tutti i dati facevano sì, se te ti scaricavi tot dati, tu consumavi, perché ci metteva tanto. E quindi magari la bolletta telefonica, poi i tuoi genitori si incazzavano. Quindi nascono le BBS, che erano queste reti dove sostanzialmente tu dicevi: ok, io c'ho sono un nodo di questa rete collegato col mio modem, ma sono disponibile dalle ore X alle ore Y, perché magari sono a casa banalmente, perché non è che posso lasciare il modem acceso sempre.
Oddio.
Lo accendo da quell'ora lì, tu ti puoi collegare a quell'ora e scaricarti dei contenuti che io ti darò. E quindi così giravano informazioni e c'erano vari nodi che fornivano, facevano quasi da bollettino, ti davano delle notizie, ti mandavano proprio dei veri, come se fossero stati dei fax, comunque ti arrivavano delle sbrodate di testo a casa, che tu ricevevi, però te le ricevevi tutti insieme. Perché chiaramente non è che le ricevevi durante il giorno, te le ricevevi solo in quel momento in cui tu ti collegavi. Ed era quel momento in cui tu è come se facessi una grande rassegna stampa e ricevevi e guardavi un po' che è successo. Loro mettono su da appunto alla fine degli anni 90, entrano, grande svolta tecnologica, entrano anche loro a far parte delle BBS, della rete delle BBS, e dicono infatti appunto: potete ricevere Decoder che altrimenti tu o compravi da qualche parte perché c'avevi il centro sociale vicino a casa, o se no te lo devi far spedire, oppure te lo mandavano via floppy, attenzione.
Bello.
Però gli dovevi indicare il software. E il tipo di computer che avevi, cioè il sistema operativo, se no lo diciamo che sì, ma come cazzo te lo mando? E loro dicono: sì, da adesso in poi lo potete ricevere via BBS aperta dalle 14 alle 8 del mattino. Quindi tu dalle 14 alle 8 del mattino ti puoi connettere e ti ricevi Decoder. E ora anche su internet, attenzione. Infatti c'è l'indirizzo, che è uno yol.it, i più vecchi se lo ricorderanno, Italia Online, che era fondamentalmente l'unica cosa che c'era, una delle pochissime cose che c'era al tempo, /magazine/decoder, al tempo immagino, non ci ho cliccato, ma immagino non esista più questo indirizzo.
Slash immagine?
Magazine / decoder, ma insomma, dubito. In collaborazione con Strano Network, che era una delle prime reti. No, immaginavo. La prima, potremmo dire, una delle prime reti italiane di computer, quelle che prima venivano chiamate, appunto, lo leggevamo, reti di computer. Quindi era una, diciamo, un progetto dei nostri giri ed è stato uno degli inizi della scena hacker italiana. Tra l'altro non ne parleremo troppo oggi perché sennò veramente vi faccio una testa così, però ne parleremo su questa radio più avanti. In particolare nella trasmissione Gioia e Rivoluzione, che farà una puntata dedicata proprio a Strano Network. E niente, questa era la cosa. Tra l'altro, l'altra cosa che vi butto lì, che sempre in questo avviso veniva detto: consultazione gratuita, perché non era banale, perché l'accesso a internet al tempo non era proprio così banale che fosse gratuito. E mandateci le vostre pagine, immagini, animazioni e testi, saranno visibili in tutto il mondo, perché chiaramente era uno dei pochi momenti, cioè modi in cui tu, era assolutamente, come dire, strano e incredibile che te gli mandavi una foto, un fumetto, qualcosa che facevi, loro lo pubblicavano su questo indirizzo internet e tutti lo vedevano. Questa era una roba
ciao,
incredibile. E va bene, questo era l'inizio di Decoder, diciamo l'intro, e Decoder dentro, una volta che lo ottenevi, dentro ci trovavi di tutto, ci trovavi fumetti, in particolare Bad Trip, che molti di noi si ricorderanno, ma se non lo conoscete andatevelo a cercare, perché era un fumettista meraviglioso che faceva parte della scena punk e cyberpunk italiana, che ha fatto delle robe veramente bellissime. E stava dentro, cioè scriveva moltissimo, disegnava moltissimo per Decoder, si trovano tantissime storie sue lì dentro. E c'era proprio il come si chiama, una rubrica che si chiamava il Decoder dei piccoli.
Bellissimo.
E dentro c'erano tutti i fumetti, ma erano tanti, erano tipo una trentina di pagine, quindi molto belli. E poi c'era un sacco di copy art, che erano appunto un tipo di arte che veniva fatta con le fotocopie, con le fotocopiatrici. Quindi si partiva, il concetto era filosoficamente: prendo delle opere proprietarie in qualche maniera e attraverso l'uso della fotocopiatrice faccio dei collage, delle varie robe, per cui ne faccio una terza opera, una seconda opera mia.
Che erano fotocopiatrici, non scanner, quindi è fotocopi, poi fotocopia la fotocopia.
Esatto.
Poi
quindi il risultato, vi potete immaginare, molto scuro, però molto divertente. Venivano fatte delle varie robe molto interessanti. Tra l'altro, tutta sta roba veniva, prima ancora ci si rifaceva alla mail art, che era tutte quel tipo di arte che viaggiava su cartoline, per esempio, su via posta. Quindi c'era tutto un mondo molto creativo al tempo. E c'era tutta una ricerca visuale di cui trovate molta traccia su Decoder. E, altre rubriche fisse parlavano della scena punk. Come si diceva, ad esempio, ci sono, troverete su Decoder, sui numeri vecchi di Decoder, interviste a persone giapponesi che parlano, raccontano della scena giapponese degli anni, dei primi anni 90. Ora, non era facile, cioè, comunque, se io negli anni 90, quando, ripeto, non c'era internet, volevo sapere che succedeva in Giappone, ma come lo sapevo? Non c'era, cioè sicuramente non lo trovavi in televisione.
E poi non informazioni, insomma, quelle ti interessava, cioè,
sì,
cioè, sul giornale magari, cioè, avevi qualche informazione, ma
poco, cioè, ma comunque sul punk, ma chi te ne parla?
Esattamente.
Cioè, magari trovavi
quello
che ha sfondato, nessuno. Ma sì, tra l'altro io l'ho letto, l'intervista è meravigliosa, perché dice: punk in Giappone primi 90, potete immaginare che vita hanno fatto. Poi c'era la scena punk argentina, o per dire la scena punk dell'est Europa sovietica, pre-crollo del muro.
Fantastico.
Stiamo parlando del, non lo so, la scena punk in Ungheria nell'87. Bah, interessante, chissà.
Vorrei sentire un po' di pezzi, ora me li cerco.
È vero, sì. Ma anche, non soltanto la scena punk, ma anche la scena rap degli anni 90 e di quegli anni, la rivolta di Los Angeles del 92, quindi insomma si parla anche di quello, del rap francese tra l'altro, perché anche quello gli anni erano quelli, la scena industrial ovviamente, la scena techno che iniziava a esserci, era ancora un po' presto, ma insomma iniziava a esserci qualcosa. E per venire ai nostri amati c'è anche un'intervista a Sterling e un'intervista a Gibson, ma anche un'intervista a Jaron Lanier, che era questo techno hippie californiano che al tempo era molto famoso perché aveva inventato la strumentazione per entrare nella realtà virtuale, che per capirsi erano una roba che era andata di moda penso per 2 anni, che erano tipo il casco, i guanti, quella roba là, che poi sono rimaste le stesse, eh? Cioè che anche adesso quando parliamo di realtà virtuale di fondo c'è quelli come device. Però lui era quello che se l'era inventato.
Fino ad ora, poi ora Musk ti mette anche le cose sotto pelle, quindi lì cambia. Sì. Però sì, che poi è rimasto l'immaginario, è rimasto a quello, no?
Più o meno sì. E lui era, tra l'altro, un paroliere dei Grateful Dead. Butta così.
Così, un a caso.
E un altro paroliere dei Grateful Dead che intervistano, questa cosa a me mi ha andato a male, che entrambi erano paroliere dei Grateful Dead, ma vabbè. Anche lui lo intervistano su Decoder, è John Perry Barlow, che è uno dei fondatori della EFF, l'Electronic Frontier Foundation, che è un organismo fondamentale, molto importante a tutt'oggi, tra l'altro, che riesce a fare, quando ce la fa, da argine per i diritti nel mondo digitale, mettiamola così. È un po' un controaltare che, se non ci fosse, insomma, sarebbe piuttosto pesante. E poi racconti di esperimenti di televisione di quartiere, ci sono molti racconti anche tecnici, proprio di sperimentazioni tecniche che si iniziano a fare, interviste a collettivi artistici come la Fura del Baus, che poi è diventato molto famoso, però all'epoca era pionierista. E tutta sta roba finiva su una rivista che veniva fatta da gente come noi di base, non erano la Mondadori.
Certo, certo, esatto. Ho una domanda però. In tutto ciò, la Decoder, che da cui siamo... La Decoder, ho detto la
Decoder,
Decoder
sì.
Appena, perché la fanzine, beh.
Sì.
Sono appunto, come abbiamo detto in incipit, coloro che hanno dato un po' il germe al movimento cyberpunk.
Di fatto sì, in Italia perlomeno.
In Italia, dico, certo.
Mi viene da dire di sì, nel senso che è vero che era un... come dire, un mondo nutrito da varie parti, perché comunque tutte queste persone che loro intervistavano facevano il loro,
cioè,
quindi...
abbiamo sentito i nomi dei padri
esatto,
del
però
statunitense.
Però oltre a questi qui che erano un po' i nomi più famosi, c'erano anche molte interviste a personaggi che sono poi erano persone che hanno davvero portato avanti questa sottocultura, che però sono nomi meno noti.
Dice, negli anni 90, nel numero 5 di Decoder apparve quello che sembra essere apparve l'antologia cyberpunk, che è un po' il testo seminale del movimento. Sul numero 5 di Decoder.
Sì, perché lui non mi ricordo più se era Valvola o chi, insomma, comunque...
sì, Valvola.
Sì, fa un po' questa sorta di summa dello stato dell'arte e ci scrive, i capisaldi, un po' quello di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata, viene riassunto lì,
esatto.
Cita un po' i nomi fondamentali. Ma certo, ma in realtà queste riviste avevano... questa fondamentale importanza, come dicevamo prima, di riunire un po' tutto e di fare in modo che tu ci avevi un nutrimento continuo a portata di mano. E quindi sì. È vero che però non erano solo loro, ovviamente, cioè nel senso non è che loro si sono inventati una roba, loro la raccontavano, una scena che vedevano e che vivevano. Sono stati strafondamentali perché comunque senza di loro non ci sarebbe documentata, le persone non l'avrebbero potuta coltivare. Però lo vedremo, questa scena in realtà riusciva a essere capillare. Cioè vedremo fanzine a Bari, a Cosenza, cioè non, Milano uno potrebbe dire vabbè, era un po' più un fermento, era meno abbandonata come città.
Beh, rispetto a Bari sicuramente.
Capito?
Sì.
Boh, magari uno c'ha quantomeno lo stereotipo che siano zone più abbandonate,
esatto.
Culturalmente più difficili da
comunque,
nutrire.
Di base l'idea delle fanzine italiane, diciamo, di cui stiamo parlando, dell'area cyberpunk, l'obiettivo era creare spazi di controinformazione, che era un po' la base, e quindi una rete di controinformazione che potesse arrivare capillarmente, come dicevi tu. C'era anche la questione dell'hacking sociale, come dicevi, la nascita del movimento hacking. C'è quella, scusami, ma c'è quella storia divertente di il Walt Disney hackerino?
Sì, quella era molto buffa, sì, perché a un certo punto, non mi ricordo se nel 80, non mi ricordo cosa.
Nel 91,
gli arrivò questa videocassetta.
Sì.
La videocassetta di questo hacker. Boh, era veramente i primi anni in cui si sentiva parlare di hacker, cioè esatto, la parola hacker, però erano anche gli anni dell'Italian Crackdown, cioè iniziavano operazioni di polizia contro gli hacker cosiddetti, venivano fatte. E tra l'altro l'accezione hacker anche nei nostri giri ancora non è quella che daremo adesso, cioè proprio per un cazzo. Ma vabbè. Fatto sta che a un certo punto gli arriva questa videocassetta di questo sedicente hacker che si intrufola in un sistema informatico, si intrufola in un sistema informatico vestito da Topolino, con la maschera Topolino. Ma si mette una cazzata, cioè una cazzata sia il video perché fa ridere tantissimo.
È il famoso stacca stacca che ci stanno tracciando.
Esatto, e i nostri amici di stacca stacca su Radio Blackout lo sanno bene.
Esatto, infatti.
E vabbè, quindi è molto maldestro, è palesemente una cazzata e c'è chi dice che se la sono fatta loro, insomma, che è chiaramente una burla di decoder. Per un po' così, anche prendere per il culo l'hype. Chissà, non si sa, non è mai stata dichiarata ufficialmente.
No, esatto, la verità non si sa, se è vero o non è vero, non si saprà mai.
Esatto, però gli anni erano quelli, c'era molta curiosità e c'era anche grosso dibattito, cioè oltre a quello che dicevi te, servivano anche per come luogo di dibattito. Quindi si dava conto delle, per esempio, delle conferenze che venivano,
certo.
Degli incontri che venivano organizzati in giro per l'Europa, dove si iniziava a parlare. La base di partenza era molto politica, cioè questo a me mi ha colpito molto leggerlo, nel senso che la base di partenza era la tecnologia è capitalista. E queste tecnologie, la rete, eccetera, sono tecnologie del capitale, punto. Portano con sé, cioè ci sono fiumi di pompati di soldi. Addirittura a un certo punto, in un articolo di Decoder interessantissimo, parlano del Giappone che entra a gamba tesa e che surclassa gli Stati Uniti nella produzione di semiconduttori. Che sentito dire ora, dici oddio, già se ne parlava in quegli anni là. Quindi loro sono anche molto bravi a saper leggere questi segnali e hanno una visione, come abbiamo detto anche altre volte, né pessimistica né ottimistica. Soprattutto ora parliamo di Decoder. Decoder non era non aveva una visione positivista, quindi che bello, la tecnologia ci salverà, ma non aveva neanche una visione ok, è tutto un casino, chiudiamo la porta, chiudiamoci a riccio perché ci spappolano il cervello. Era una visione, giustamente, si sta parlando di cyberpunk, una visione molto critica però, molto consapevole di da dove arrivava questa roba, che però diceva, questa roba ci può anche avere delle potenzialità e ci possiamo provare a intrufolare per prenderci degli spazi nostri e per farne delle cose nostre buone. Ma questo è quanto. Non è che vedevano che in questa roba c'era la salvezza e la rivoluzione.
Vabbè, era anche impensabile, nel senso, era una roba in divenire, le problematiche erano, cioè c'era la guerra fredda, c'era nel senso, c'era nel clou della guerra tra spie, insomma.
Paradossalmente è stato dopo, secondo me, all'inizio del
2000. A parte 91-92 e poi è crollato.
Beh sì, però loro iniziano già nel 87.
Il muro di Berlino era già crollato, esatto. Quindi, a muro ancora su, poi di a poco crollerà anche l'Unione Sovietica, però questo non cambia invece il subbuglio.
Sì, dai.
Anzi, aumenta il subbuglio.
Sì,
proprio.
Ma poi la positività secondo me arriva dopo, cioè è negli inizio degli anni 2000 che si inizia a dire, quando arriva davvero internet e nel giro di 2 anni cambia veramente tutto, perché passi dalle BBS, che è quello di cui si parlava prima, a internet, cioè nel 2000.
Sì, anche a 52K, però era internet comunque.
Nel 2000 c'era Indymedia, cioè c'era internet. Non come la conosciamo noi per certi versi, ma insomma quasi, sicuramente molto diverso dalle BBS. Quindi nel giro di pochi anni veramente cambia tutto, e lì secondo me effettivamente invece c'è stato tutto un giro che ha iniziato a dire: ah, questa roba è fighissima, la possiamo cavalcare, ci possiamo fare la rivoluzione. Loro invece erano il giro ancora più che veniva appunto da come dicevi te, dalla guerra fredda, da tutta una serie di portate in faccia sì, che dicevano: ma aspetta, insomma, E quindi secondo me è particolarmente interessante leggerlo. E tutta questa cultura è poi quella a cui si rifanno Gibson e Ballard, e Ballard è un po' prima, ma insomma siamo lì, Gibson, Sterling, Pat Cadigan, tutti i vari scrittori di cyberpunk, che avevano questo milieu culturale, culturale qui, di questo parlavano.
Allora, vi leggerei l'introduzione del numero 1 di The Coder.
Così facciamo capire.
Così vi facciamo capire e poi sfumeremo un attimo di riposo. Ma intanto sentiamoci appunto l'introduzione, quindi è pagina proprio 1, pagina 2, diciamo, del primo volume di The Coder. I programmi odierni si aprono con decoder, significa decodificatore. Siamo come tanti Frankenstein composti da membra umane ed elementi posticci creati dalla tecnologia. Ho visto uno che nella mano aveva tre dita, mentre il pollice e l'indice erano sostituiti da una pinza a becco ricurvo. Dalla bocca gli usciva una piccola antenna e parlava in megahertz. A una donna che non aveva orecchie ma due parabole per captare messaggi televisivi. Non riuscendo a comprendersi, i due hanno fatto l'amore, in un modo tale da farmi commuovere, con movimenti ora inceppati dalla ruota al posto del piede di lui, ora facilitati dalla lingua di lei, di nastro magnetico lungo 60 minuti, mentre seguivano il ritmo della batteria elettronica che battiva nei loro petti. Da questo coito è nato Decoder, il figlio della comunicazione, delle diversità e della provocazione. Non ha più mutilazioni come gli umani, è completamente tecnologico, un piccolo automa composto da tanti pezzi di comunicazione assemblati antropomorficamente, e il suo maggior pregio è che parla una lingua universale. Spero che l'incontriate e che ci parliate. Se siete ancora in grado di farlo, nell'augurarvi un buon futuro, vi ricordo che la trasmissione riprendono domani mattina con Decoder.
I feel left out. I don't see how. I don't like it.
Eccoci qua. Ci manca. Torneremo.
Disse. Allora, quindi questa era la parte un po' di decoder dell'area milanese. Come dicevamo, dentro c'era tutto quello di cui vi abbiamo raccontato, ma molto di più. E se siete curiose, insomma, io ve lo consiglio proprio abbondantemente. Andate a guardarvi Grafton 9, dove potete trovare tutti i vari numeri e sbirciarveli. Molte di queste robe veramente sono interessanti da leggere anche oggi. Sono molto. Cioè, danno degli elementi anche proprio filosofici che non sono per niente passati, non sentono il passare degli anni.
Allora, possiamo fare una veloce lettura tipo numero 5 potete trovare HDTV, media e mutazione, rete informatica alternativa, intelligenza artificiale e demenza naturale. Le reti del capitale, no? Fighissimo, questo è solo il numero 5 che è tra l'altro quello che si diceva.
Sì, ma tra l'altro le reti del capitale, come si diceva, parlano di cioè in realtà di quello che viene chiamato digital divide, cioè del fatto che in Europa e nel cosiddetto occidente si ormai siamo connessi moltissimo, e stiamo parlando di, ma non sapevano quanto poi saremmo stati davvero connessi, e che in altri paesi del mondo invece non c'è. Quindi vedevano la tecnologia come un privilegio e sottolineavano cioè c'era tutto questo articolo sul come il capitalismo ha deciso di dislocare le proprie reti, dando di fatto accesso a queste risorse a alcune fette di mondo privilegiato e scansando il resto del mondo. Poi chiaro che gli scenari sono cambiati, è successo un po' di tutto,
certo.
Però è un tipo di analisi, come dire, non banale. Poi c'era, come si diceva, la Bruce Sterling, l'intervista a Bruce Sterling, che tra l'altro parla, butta lì, in quel momento stava scrivendo La macchina della realtà insieme a Gibson.
Capito.
Così.
Questo è il volume 6. Volume 7 invece si trova appunto intervista a Gibson, Keiretsu alla conquista di Disneyland, Cyberweb, la rete come ragnatela di Luke Pack.
Sì, vi leggo al volo, perché ce l'ho davanti, proprio questo pezzetto in cui Sterling parla della macchina della realtà, perché gli dicono, l'intervistatore gli fa, ma so che è appena finito un nuovo romanzo insieme a Gibson, così, no? Ambientato nell'età vittoriana, è un periodo un po' singolare per un romanzo di fantascienza. E Sterling risponde, questo perché il primo computer in realtà mai costruito fu progettato nel 1820. Era la macchina calcolatrice o Different Engine di Charles Babbage, che è scritto male, ma vabbè. E infatti The Difference Engine è il titolo del libro, e questo riguarda le ricadute nel sociale del computer. In questa versione della storia il computer fu inventato nel 1820 e si diffuse come un incendio incontrollabile nella società vittoriana. Quindi la società vittoriana viene identificata come una società cibernetica. Abbiamo voluto dimostrare quali fossero le radici della società cibernetica. Quello che ci sta succedendo è chiaro, ma se tu lo trasponi indietro di 100 anni, allora le dinamiche sono più... l'invisibile diventa visibile. È un'esperienza che non riguarda più noi, ma qualcun altro, e vedendo i cambiamenti prodotti hai la possibilità di capire i cambiamenti che hanno riguardato te e il tuo modello di società. Questa è stata la nostra idea e il nostro progetto di lavoro. Che... butta via.
Allora, passiamo invece a... Andiamo avanti
e sempre nell'area milanese, sempre nell'area della Shake, a un certo punto è uscito, non ho capito in realtà se come supplemento o come rivista a sé stante.
Non lo so.
Mi piacerebbe come se fosse a sé stante, ma non lo so. È uscita Fica Futura, che era definita rivista di secrezioni acide, cyber femministe e queer a cura del collettivo Cromosoma X. E
bellissimo,
così.
Bellissimo.
Sì, infatti già all'inizio.
Solo il titolo, incredibile.
Sì, era questo collettivo Cromosoma X basato a Milano, ma anche lì insomma molto, molto più vasto in realtà. Comprendeva all'inizio, penso, nel primo numero ci scrive Elena Velena, che invece era basata a Bologna, c'era insomma varie gente sparsa da tutta Italia. Costava 6.000 lire, giusto per contestualizzare. Anche questa era una rivista vera e propria, quindi non fanzine copia e incolla, ma una rivista un po', insomma, con un certo spessore.
Bellissimo, te sto leggendo l'indice: i cyborg non conoscono Dio.
Infatti, questo ci dovremmo fermare su questo.
Già questo è incredibile. Fica rubrica: chirurgia virtuale di Mafa, Operation Rescue. Perché il cioccolato è meglio del sesso. Le 100 le 100 antitesi, ok. Cioè.
Sì, tra l'altro caratteri illeggibili. Sì,
complicati. E anche questo lo potete trovare facilmente, proprio sì, leggervelo.
Su Graft Online mi sa che non ci sono tutti i numeri, ma qualcuno sicuramente.
Pornografia politica politicamente incorretta. Cioè, bellissimo.
E anche questo dice: no copyright per tutte le situazioni di movimento che vogliono usare il materiale, fermo restando la completa citazione della fonte e la relativa e preventiva comunicazione alla Shake Edizioni. Si diffidano altresì le società che lavorano per il mantenimento della struttura chiusa dell'informazione a farne liberamente uso.
È giusto.
Che sicuramente hanno tremato di fronte a questa intimazione. E loro, dal canto loro, intervistano Pat Cadigan, anche lei, storica anima del cyberpunk, quindi se da un lato di là intervistavano Gibson e Sterling, qua c'è lei.
Meno male che c'erano loro a intervistarla, perché se no avevamo...
Guarda, sì. Tra l'altro lei racconta, fra l'altro gli fanno... la fanno parlare a lungo sul ma com'è essere donna in un mondo che tendenzialmente ti prende per il culo in quanto scrittrice, non ti sottovaluta. E lei, insomma, si toglie diversi sassolini alla scarpa.
Diciamo. Sì, anche lei, stiamo parlando, perché non lo sapesse, di area totalmente cyberpunk. È un'altra figura in realtà di spicco che l'abbiamo nominata? Sì, l'abbiamo nominata.
L'abbiamo nominata, ma devo dire non abbiamo approfondita.
Un romanzo solo. Infatti. Andrebbe approfondito. Ora stavo riguardando un po' i romanzi. Comunque ho scritto una decina di romanzi.
Sì, molto interessante pure lei.
Ah, T for an empty cup. Sì, ecco, ora mi è tornata in mente.
Esatto. E la cosa, tra l'altro, l'intro, l'introduzione che citavi, il cyborg non conosco Dio, di Fica Futura, è interessante, l'ho trovato molto sincero, perché dicevano, loro parlano di cyberfemminismo, si rifà a alcune posizioni che poi nel tempo sono state ridigerite, rielaborate, insomma, che di fatto ci sono stati diversi decenni in cui abbiamo potuto parlare della definizione di cyberfemminismo. Al tempo era una roba che arrivava proprio nuova, tipo doccia fredda, e che faceva a botte con il vecchio femminismo, in qualche maniera, col femminismo classico, i movimenti femministi classici. E il cyberfemminismo si poneva un po', non su tutto, però su alcune cose piuttosto in contrapposizione. E quindi loro sono, in questa introduzione che io ho trovato piuttosto sincera, gli dicono: quando abbiamo portato in giro il primo numero di Fica Futura, le varie presentazioni, così tutti ci hanno chiesto: ma che vuol dire cyberfemminismo?
Esatto.
E noi ci siamo resi conto che in fondo non eravamo in grado di dargli una vera e propria definizione, perché sta succedendo ora. Perché comunque è un qualcosa che sta nascendo adesso, i cui contorni non li abbiamo capiti manco bene noi, e quindi stiamo cercando di dargli una forma. Quando l'abbiamo capito ve lo diremo, insomma, sostanzialmente. Ora, meno titubante di come l'ho detta io.
No, dice appunto, tipo, a un certo punto dice: non si ferma. No, ho cambiato pagina! dov'è? Dai, lo ribecco. Non si ferma alla questione squisitamente storicamente femminili o femministe. Però non mi aiuti, ora sta ricaricando. Dai, dicevo, non si ferma la visione femminile. Approccio, tra l'altro, ormai non più coerente alla realtà in cui siamo immersi. Cioè, loro dicevano già in questi anni, non si ferma la questione squisitamente storicamente femminile e femminista, ma è qualcosa di più. Anche se i nuovi parametri si intravedono appena, si colgono solo per frammenti. Possiamo già leggere dei segnali che fungono da evidenziatori di una nuova realtà non ancora conclamata.
Perché poi loro si rifacevano le posizioni di nonna Harway per capirsi.
Sì, sì.
Però poi in realtà, come dicevano giustamente, era un po' l'inizio, poi da lì siamo andati avanti, però erano le prime volte davvero parlare di questioni queer, cioè loro si definivano queer. Non si definivano ancora transfemministe perché ancora la corrente transfemminista non c'era.
Esatto.
Però loro parlavano di queer in un momento storico in cui in Italia nei movimenti ma non potevi parlare di queer, cioè nel senso non nessuno ne parlava, o comunque molte poche persone ne parlavano. Non è vero che nessuno ne parlava, però
no, certo,
una cerchia
certo,
stretta.
Certo.
E comunque era, non era poi così apprezzato per niente, non era facile. Per cui insomma il lavoro anche che hanno fatto loro è stato ibridare anche giustamente con la macchina e con tutto quello che si porta dietro anche queste questioni.
Bello, un passaggio dice, forse potremmo chiamarlo in Italia il femminismo della differenza.
E dice delle differenze tra l'altro.
Ah brava, delle differenze,
che è molto buffo perché si differenzia da invece il classico femminismo della differenza. Loro
infatti
invece dicono no, le differenze. Eh sì, esatto, molto buffo.
Beh, molto interessante, leggetelo assolutamente, guarda, lo stavo scorrendo ora, bello, veramente bello.
Sì, un altro articolo è Surgical Beauty che mi ero appuntata perché è divertente, perché parlano della chirurgia plastica. E sostanzialmente è che qua, con un modo un po' ballardiano palesemente, parlano di quella che è una fascinazione tipica del cyberpunk, quindi della modifica al corpo e, come si diceva già nell'altra puntata, la modifica al corpo vista come qualcosa di non necessariamente negativo, perché si supera finalmente il naturale, però si inizia a dire anche questa cosa può anche essere problematica, soprattutto loro dicono quando si ricorre alla chirurgia plastica per soddisfare dei canoni di bellezza di fatto patriarcali. E quindi è buffo perché è un tipo di analisi che adesso non saremmo magari d'accordo, cioè sarebbe problematica adesso, o perlomeno la troveremmo forse ingenua in certi aspetti. Però era, contestualizziamo quando è stata scritta, e che è stata scritta comunque da persone non binarie, queer, che comunque intrise nella cultura di quegli anni, e che vedevano attraverso, cioè vedevano nel cyberpunk, nel rapporto con la macchina e la modifica al proprio corpo, evidentemente un moto di liberazione.
Dicevamo in apertura che le fanzine appunto erano anche un luogo di informazione, di scambio. E per esempio le 100 antitesi, c'è cioè sempre sul volume 1, sono abbastanza emblematico, e dice: abbiamo ricevuto le 100 antitesi, non tutte erano in inglese, via internet.
Ecco. Ah.
Sono state redatte dall'Internazionale Cyberfemminista, che ha organizzato un meeting a Kassel nel 97. I 40 gruppi cyberfemministi presenti di 12 paesi diversi hanno tenuto conferenze, installazioni e workshop. E praticamente poi hanno stilato le 100 cose che il cyberfemminismo non è. Tipo, per leggere solo pochissimi, il cyberfemminismo non è arte, il cyberfemminismo non è un ismo, il cyberfemminismo non è antimaschio, il cyberfemminismo non è un miraggio, il cyberfemminismo non è una struttura, il cyberfemminismo non è una frontiera, non è un postulato, non è apolitico, non è concreto, non è separatista e via dicendo. Insomma, capito? Cioè, 100 di questi non è.
Ma infatti anche qui ti dà la dimensione del dibattito e del fermento che c'era. Cioè hai la sensazione,
esatto,
di qualcosa non fermo, non statico, che non è deciso, ma che su cui si discute. Cioè magari non si arriva a una posizione precisa, ma se ne ragiona. E magari nel numero successivo si dice il contrario di quello prima. Insomma, il contrario magari no. Però insomma hai la sensazione di un pensiero in divenire.
Bellissimo, veramente bellissimo, straconsigliatissimo anche questo. Però forse abbiamo un po' terminato con la parte milanese,
sì.
Andiamo invece un po' verso la capitale, che sicuramente
sì,
sarà stato un altro polo
anche
importante.
Anche perché se no facciamo notte. E,
sì, sì.
Anche qua ci sono varie cose che potremmo segnalarvi, ma restando un po' nel nostro, sempre da Grafton 9 abbiamo pescato Codici Immaginari, che è molto interessante. Io, tra l'altro, ecco, a differenza di Decoder, che io me la leggevo, ora io sono vecchia, ma non così tanto vecchia, mi sono letta gli ultimi numeri proprio, quindi comunque ho letto un po' la coda di Decoder, però avevo presente quella scena. Codici Immaginari, no, me l'ero proprio persa, non l'avevo mai letta. E l'ho scoperta piacevole, è stata una piacevole scoperta, perché ci sono cose molto interessanti dentro. Era una fanzine, anche questa, trimestrale, autoprodotta, questa più casereccia nella sua veste grafica.
Quindi vera fanzine.
Eh sì, dai, questa sì, giro cyberpunk romano degli anni 90, in particolare è uscita tra il 93 e il 94, quindi di base un anno, è durata un anno, no, com'è possibile? 93-94, boh, non lo so, sì. Mi sono scritta questo, non so se è vero. Comunque, di fatto, sono riusciti a scrivere diversi numeri e ne ho contati 5, quindi boh, potrebbe essere. E dicono sempre all'interno del del primo numero, foto composto e stampata in proprio con Macintosh Lisi, scanner, one scanner, quindi questi addirittura avevano lo scanner. Del resto si parla del 93, quindi è un po' di più. E stampante New Gen Turbo PS400P. E questa era la dichiarazione iniziale. Sul materiale pubblicato da Codici Immaginari non esiste copyright e anzi si invita a diffondere il contenuto con qualsiasi mezzo abbiate a disposizione. E questi, ah ecco, è vero, erano loro che spedivano gli arretrati su floppy disk, non erano Decoder. Loro le mandavano su floppy. E niente, questi erano invece dell'area romana, che poi hanno fatto hanno dato vita a diverse cose. Ecco, su queste riviste troverete, come dire, persone che ci scrivevano, oltre ai nomi illustri che dicevamo, anche persone che in realtà hanno animato la scena underground, chiamiamola così, italiana, e che però sono nomi che magari difficilmente ricorderete o che sono meno noti. Detto ciò, sono tecnici, meno tecnici, persone che magari facevano gli storici, antropologi, insomma c'era una bella varietà, ecco. E anche qua i vari articoli che vi possiamo buttare lì, c'è a pagina 23, c'è il numero 2, c'è il cyberpunk verità o menzogna, la tecnologia dell'intelligenza, lo sport nella matrice, bellissimo, adesso parla del... dei vari delle connessioni tra cyberpunk e sport, e quindi anche di quanto poi la modifica del corpo si applichi anche all'ambito sportivo. Loro, per esempio, rispetto a Decoder, anche se Decoder un po' lo fa, ma loro tantissimo, in maniera proprio programmatica, raccontano per esempio il cinema cyberpunk, raccontano il mondo dei fumetti, ad esempio, ma più che ospitarlo, Decoder ospitava proprio i fumetti, loro ne raccontano i capisaldi. Però anche lì, come si diceva, era importante perché altrimenti tu non sapevi chi era Gibson fino a che non lo leggevi su una fanzine.
Eh no, certo.
Cioè, non è che... E quindi anche un articolo che ti diceva, ora ti racconto i 10 migliori film di fantascienza o cyberpunk del momento, se tu non lo leggevi lì, dove lo trovavi? Quindi era interessante. Più in là hanno iniziato a dare dei temi, quindi hanno, per esempio il numero 3 è piuttosto incentrato sul corpo. C'è un articolo molto interessante che parla del corpo nei fumetti, quindi come viene trattato all'interno dei fumetti il corpo, e in maniera chiaramente molto politica se ne parla e molto critica. C'è un articolo, La città che sale, e in generale facevano delle considerazioni sul come la tecnologia stava cambiando gli spazi che abitiamo. Era il 92-93. e nonostante ciò si facevano delle riflessioni già al tempo su come le nostre vite erano di fatto si stavano, cioè la nostra collettività si stava individualizzando, stavamo atomizzandoci e in qualche maniera anche le città riflettevano questo cambiamento.
Allora c'è nel primo articolo del primo numero di questa fanzine che dice il Nando Vitale, dice: cyber è il mondo dell'alta tecnologia, super pulita e antiumana, e punk è il mondo dei comportamenti fuori legge, del rifiuto totale. Quello che c'è di nuovo ed interessante nel termine cyberpunk è il fatto che esso rappresenta l'integrazione di due mondi che per tradizione si situano alle estremità opposte dello spettro sociale.
Esatto.
Poi c'è un'introduzione abbastanza onirica, bella, con tutte le varie frequenze, le onde di frequenza.
Sì, si legge in cazzo. Un'altra problematica di queste fanzine è che la leggibilità, ragazzi.
Vedrai, fotocopia, dire fotocopia. Questo accade. Molto bello però anche questa, devo dire.
Sì, poi c'era anche lì diversi articoli sulla questione del copyright, su come appunto di fatto fosse inscindibile la questione del rifiuto del diritto d'autore e in qualche modo anche la rivendicazione del poter copiare,
certo,
e alla condivisione dei materiali e dei saperi.
Cioè i romani ci hanno costruito un impero sul copiare.
Capito.
E infatti il numero 5, come dicevi, è fuga dal copyright.
Di fatto. E quindi anche là è interessante perché il cyberpunk in Italia è stato evidentemente connotato in maniera molto politica, sia nelle argomentazioni che dicevamo finora, ma anche poi nei fatti, perché effettivamente queste opere venivano rilasciate no copyright, venivano diffuse liberamente, gratuitamente.
È una scelta politica.
Sì. Altrove di fatto, insomma, siamo andati su mondi un po' più patinati.
Direi assolutamente, anzi, in America, sì, certo, l'underground è rimasto bello forte, però il capitalismo è entrato a gamba tesa anche proprio nel mondo cyberpunk.
Quattro gambe.
Esatto.
E poi passiamo velocemente anche a InfoXO, altra rivista, che questa non è interamente dedicata al cyberpunk, non si può definire una rivista... come dire, prettamente cyberpunk, però è una rivista che nasce nel 97, quindi ci stiamo spostando un po' in avanti.
Sì, abbiamo fatto un po' avanti e indietro, però questa è l'area romana e quindi è giusto metterla dopo Codici Immaginari.
E sì, che nasce dall'esperienza dei centri sociali dell'area autogestita di Roma. Mi colpisce sempre che comunque tutte queste riviste parlavano in termini molto collettivi, cioè c'era molta meno speccatura, almeno dichiarata, poi si litigavano, però i movimenti, l'area autogestita. E in 10 anni di attività sono usciti 20 numeri e si è andata avanti praticamente tanto, parecchio effettivamente. E, si definisce zona di quotidiano movimento, pagine no copyright, e anche qua come per le altre riviste vi racconto, vi leggo proprio i credits nella prima pagina. Gli articoli e materiali di questo numero sono in libera circolazione. Questa è un'autoproduzione, distribuzione autogestita a cura di centri sociali, infoshop, librerie, singoli giramondo. Saluti a tutta la stampa antagonista, alle autoproduzioni video, musicali, rurali, pittoriche e a tutte le creazioni materiali e immateriali. Saluti a tutti e quelli che non vogliono morire di mercato, riconquistare autonomia, diffondere liberazione.
Allora, InfoXOA potete andarvelo a vedere su www.infoxoa.org facilmente, quindi non si deve andare in quello che vi abbiamo detto finora, su Grafton 9. 9 o 9 com'è, ma in Foxo, e poi c'è tutta una parte proprio di archivio. Si apre il sito con il numero 21 e il suo indice, e poi dopo puoi cliccare sul
indietro.
Sotto. E sì, c'è scritto: dice stiamo aggiornando il sito per accedere all'archivio. Clicca qui, poi non so cosa cambierà, se cambierà qualcosa. E già.
Ti propongo una cosa bizzarra, visto che è entrato in studio un ospite inatteso, ti propongo, potremmo mettere un pezzo.
Pronto.
Sei pronto?
Ce l'ho già.
In cui poi noi istruiamo l'ospite a rispondere a una domanda che gli faremo finito il pezzo.
Ah, interessante, sì.
Così.
Così, debotto.
Sì, tanto lo sa rispondere, la sa.
Va bene, allora fra poco con l'ospite.
Nadie me retén, yo en mi cuarto me cede, cabrón, yo soy invencible, nadie me mete la mano, y mi carro todo convertible, tengo una esposa hermosa, todos los días la osa, ella se queda en la casa, y cuando llego me rebota, el culo hecho, la teta hecha, a veces pienso que se aprovecha, pero no me importa, me vale mierda, porque tengo chica en todos los planetas,
y yo contando, mucho, 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 mucho dinero, en la calle ando, cogiendo mucho, mucho, mucho.
Cualquier lugar, ellas me persiguen y yo me rindo. Huelen dinero, un papi rico. En la playa, en el lago, en el casino es cuando viajo. En la maleta hay billetes y polvo blanco en paquete. C-E-R-B-E-U-S, Dios, no te enteres. Cabrón, ya lo sé, tú eres un hater. Ese es tu problema, te aconsejo. Resuelve tu dilema.
Rieccoci qua con l'ospite misterioso.
Ebbene sì, perché il gancio è questo. Praticamente parlando, vi raccontavamo in Foxoa che, come si diceva, dava voce a un po' tutto quello che girava intorno alle sottoculture dei centri sociali, di fatto. Stiamo parlando in particolare dell'area romana, quindi chiaramente c'era una forte presenza dei centri sociali romani del momento, però insomma in realtà ci sono interventi da vari convegni in giro per l'Italia, ci sono ospiti, racconti da altri centri sociali sparsi che rischiano sgomberi, cose di questo tipo, e ci sono anche molti dibattiti anche riguardo l'area cyberpunk, hacker, e per esempio si inizia a parlare dei primi tentativi di creare delle reti autogestite, delle reti di quelle che loro chiamavano reti telematiche di movimento. Vi ricordiamo che qui siamo un po' dopo, siamo alla fine degli anni 90, quindi insomma inizia a esserci anche internet, anche se era all'inizio. E tra questi vari articoli ce n'è uno che ci racconta racconta insomma in questa rivista il Netstrike, ed è a cura di Ferry Byte, che è una persona che ha, come dire, è stata in quei movimenti, ha fatto parte di quei movimenti per tanti anni ed è stata una voce molto importante, e racconta di questa cosa del net strike, che è una roba che vale la pena raccontare anche adesso, perché si è un po' persa sicuramente la memoria affidata a poche persone, perché in tante non sanno di cosa stiamo parlando. Vi leggo solo l'inizio e poi ci facciamo aiutare da questo ospite, così capitato per caso, e che noi gli facciamo lo sgambetto e lo facciamo intervenire. L'inizio dell'articolo dice: dopo 9 anni di autogestione dell'ex area dismessa ex Longinotti, martedì 22 dicembre 1999 il Consiglio Comunale di Firenze approva il progetto per la realizzazione di un ennesimo centro commerciale targato Coop delle dimensioni di 11.000 metri quadrati, decretando la fine di tutte le attività sociali, politiche e culturali del CPA Firenze Sud, il centro popolare autogestito di Viale Giannotti di Firenze Sud. E poi niente, racconta in seguito questo articolo sia della questione del centro sociale che viene sgomberato e di tutte le sue battaglie contro lo sgombero, ma anche di una delle forme di lotta che erano state tentate per provare a contrastare questo sgombero, tra cui il net strike. Quindi, ospite, intanto grazie di essere qui, anche se tu non sei venuto per fare il nostro ospite, ma hai fatto l'errore di entrare da quella porta che ti abbiamo risucchiato, quindi benvenuto.
Ah, devo salutare?
No, sì. Lo so.
Non era chiaro. Sì, ciao.
Bene.
Abbiamo Gino!
Tra le iniziative svolte dal CPA, come ci racconta Ferry Byte in questo articolo su InfoXoa, c'era ACHIT 98, quindi il primo ACHIT meeting in Italia. E niente, e da lì lui racconta prima un po' dell'ACHIT meeting e del net strike. Che cos'era il net strike?
Allora, in soldoni era una specie di estensione, almeno lo spiegavano così. Era l'estensione di un corteo sull'internet di allora, quindi un internet con poca banda, per cui era possibile, così come occupi una strada in un determinato tempo e in qualche modo con un corteo blocchi, no? la circolazione, certo. Insomma, comunque questa cosa qua è possibile fare la stessa cosa, era possibile ai tempi farlo su internet.
Fantastico.
E i siti allora erano abbastanza, cioè si distinguevano bene le realtà istituzionali dal fatto che avevano il sito, cioè okay. Il sito istituzionale era comunque una roba per i tempi non pionieristica, ma comunque era qualcosa che era un'immagine chiara dell'istituzione, più di quanto potrebbero esserlo ora. E quindi le proteste dalla strada si potevano portare anche in rete, chiedendo semplicemente alla gente di collegarsi tutti alla stessa ora su un certo sito. Questo otteneva l'effetto che oggi chiameremmo di un denial of service, cioè saturava la banda a disposizione del provider che ospitava il sito, e il sito diventava irraggiungibile. Non era poi niente più di questo, non si traduceva esattamente in quello che oggi chiameremo il denial of service, perché il denial of service di oggi è, siccome c'è molta più banda, ma in generale non è esattamente una roba dove tu chiedi alle persone di cliccare ripetutamente, visitare il sito alla stessa ora, è più una roba che tu orchestri usando dei software che fanno tantissime.
Certo, non basta, cioè, ci vorrebbe un'organizzazione enorme se per fare una cosa.
Ci dice.
Cioè, allora, ai tempi non è che non si faceva anche questo, però diciamo veniva lanciato in questo modo, cioè collegatevi a una certa ora o in un certo giorno, certo, sul determinato sito, l'obiettivo è quello di renderlo irraggiungibile. Questo di solito faceva parte di campagne di protesta, come ad esempio quello per lo sgombero del CPA, che io ricordo, io ai tempi stavo a Torino. E noi, in occasione di quella cosa lì, con
non ti incriminare, ti ricordo che sei ai microfoni senza prima di dire cose che...
cioè comunque è andato in prescrizione,
ok, sì, a posto, dai, era 99,
allora possiamo dire,
esatto. Bella,
no, ma facciamo un'iniziativa pubblica, però per renderlo più interessante occupammo l'aula informatica dell'università a Palazzo Nuovo a una certa ora, dove spiegammo al tizio della Digos che stava lì, perché c'era un tizio della Digos che gravitava in università.
Cioè, un po' succede.
E quando succedeva qualcosa lui arrivava. Allora noi siamo entrati nelle e gli spiegammo, no, ma c'è questa iniziativa che noi svolgeremo nell'aula informatica, quindi la occupiamo per 2 ore. E in quelle 2 ore facemmo un net strike così. Cioè, nel senso che nelle ore del net strike noi occupammo l'aula informatica e poi ci mettemmo lì a cliccare come dei...
Ma perché infatti ci dice Ferry Byte nell'articolo, perché comunque l'articolo contiene le istruzioni per alcuni consigli per partecipare a un net strike: A. Reload continuamente sul link interessato. B. Aprire quanti più browser possibili e da ognuno caricare le pagine interessate. C. Non impostare proxy per il browser. D. Settare a 0 la memory cache del browser. E nel messaggio di convocazione del NetStrike da inviare ad organizzazione, personaggi e media, rigorosamente in inglese, specificare i rispettivi orari di partecipazione di ogni singolo paese partecipante e richiedere la ridiffusione dello stesso messaggio in ogni maniera possibile, ospitalità sul web, forward del messaggio, eccetera.
È una cosa che comunque si è fatta fino al 2006-2007, cioè... anche oltre, era, cioè, Anonymous utilizzava l'espressione Tango Down per delineare quando un questo che non era chiamato NetStrike, ma comunque più o meno era uguale, si sceglievano dei target e si rendevano irraggiungibili i siti. Quando questa cosa funzionava, nelle chat passava Tango Down, cioè l'obiettivo è andato giù. E quindi non è una roba proprio che non è... ha avuto un apice, poi è durata un po', e che l'internet moderna è costruita per diciamo, per evitare i denial of service. E poi comunque la cosa, c'è da dire che rispetto a un utilizzo strettamente politico in una come era allora, ha poi assunto delle caratteristiche un po' diverse, per cui le reti denial of service, che ne so, adesso te le affittano, però sono più cose da malavita. Sono un po', ti faccio uno screzio, è un po' mutata questa sensibilità, cioè si utilizza meno, sembra uno strumento meno efficace, però ai tempi in NetStrike si utilizzava. Era interessante perché comunque non era un vero attivismo telematico, secondo me, almeno, perché di solito era tutto molto legato a, era una parte di una protesta più ampia.
Va bene, però comunque era una roba collettiva.
Era una cosa collettiva, cioè, la cosa interessante è che comunque ad esempio la nostra scelta ai tempi fu proprio quella: occupiamo l'auletta perché non c'avevamo voglia di farlo da casa. Cioè ci sembrava strano.
Vabbè,
stare a casa,
esatto, da solo.
Esatto,
certo,
quindi lì, certo, l'idea era più quella: facciamo questa cosa rendendola più...
aveva un senso, dai, aveva un senso.
Più materiale possibile.
Sì, era anche così, come dire, un modo per contribuire in qualche maniera a una protesta dove magari non potevi essere presente fisicamente, facevi il tuo da lontano.
Sì, probabilmente ci sono forme simili alle strade che possono funzionano ancora adesso, ad esempio le campagne, quelle sulle mail.
Il mail bombing, sì, certo, quello si
in
può...
In realtà è una cosa che funziona ancora, cioè se tu vuoi protestare su una cosa invii tantissime mail, probabilmente ha un effetto... la scelta di ti metto giù il sito probabilmente ha molto meno effetto.
Sì, e fra l'altro non l'hanno sempre presa bene questa cosa del NetStrike.
No, le ultime denunce erano quelle per Genova, perché anche a Genova nel 2001 si fece il NetStrike
e non andò, cioè non fu presa bene.
Furono prese alcune persone, non fu presa bene, più in termini non tanto processuali successivi, ma in termini di reazione, nel senso che furono perquisite persone molto giovani. Con perquisizioni a casa, sul luogo di lavoro, cioè cose abbastanza truci, tipo gente presa che stava, mi sembra, ad Alessandria e portata sul luogo di lavoro a Milano in macchina, in autostrada, con la polizia, che lo portavano nel luogo di lavoro. Cioè delle cose abbastanza intimidatorie che poi in realtà mi sembra in tribunale non abbiano avuto seguito, credo, ma non sono sicurissimo delle vicende professionali del NetStrike a Genova.
Sì, e quindi niente, ti ringraziamo per questo
bello, bello racconto, sì.
E per dire, anche questo faceva parte dei contenuti che potevate trovare in questo tipo di fanzine. E ora, in questo caso, come si diceva, fine anni 90, Infoxo ha rivista non prettamente cyberpunk, più di giro movimentista, e si capisce che di base gli articoli che troverete, e sono tanti, che riguardano la scena hacker italiana, questo tipo di movimenti, di controculture, però come dire, tracciano un quadro molto positivo anche, che sembra quasi che vogliano suggerire: vedete che possiamo insinuarci negli ingranaggi e ribaltargli la frittata. Cioè, questo diventa un nuovo terreno di lotta. Internet diventa il nostro nuovo terreno di lotta.
Fico.
È una visuale, una visione che molto diversa in realtà da quella di cui parlavamo prima, di Decoder e dei punk e del giro anni 80-90. È una visione per certi versi smentita poi brutalmente dal riflusso post-Genova, comunque dalla tecnologia che ci è arrivata addosso. Però è interessante vedere come si sono evolute tutte queste visioni.
E infatti, quindi, sarà interessante, però, ormai nella prossima puntata, vedere invece anche l'ambito, il giro bolognese, perché forse da un certo punto di vista si pone fra i due movimenti precedenti.
È vero. Potrebbe essere proprio così. Parleremo un po' del giro bolognese, di Luther Blissett, ma non solo. Insomma, c'erano molti, molti altri contenuti interessanti. Tra l'altro, alcuni di questi narrativi, perché finora avevamo parlato molto di saggistica e anche di fumetti, ma poco di narrativa. Invece nel giro bolognese, nelle riviste bolognesi, c'era dei libri e narrativa, romanzi molto interessanti.
Parleremo di edizioni Synergon. E poi Luther Blissett e Booming e il resto.
E tutte le loro robine. E poi faremo anche una piccola breve incursione anche in altri progetti,
esatto,
dislocati geograficamente altrove. Neural di Bari. Insomma, parleremo di altre zone con qualche puntata, magari, anche se non è proprio il tema specifico, perché vi abbiamo parlato dell'Italia, però qualche puntatina anche all'estero, per raccontarvi, anche solo fare l'eco e vedere cosa succedeva nel frattempo altrove.
Ci sta assolutamente, fantastico, come appunto stiamo parlando di fantascienza, quindi è fantastico. ci sentiamo quindi quale lunedì?
Tra due,
quindi fate il
non
conto.
Mi ricordo.
Aspetta, apriamo.
Il 25.
Il 25. Ci sentiamo quindi sulle frequenze Radio Wombat 1359, Onde Mediocri, per la seconda parte della puntata dedicata alle fanzine e cyberpunk.
Yes.
A presto, Wombat.
Ciao. Dude.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.